He's the most terrifying serial killer you've never heard of. Haddon Clark has confessed to several murders, but investigators say he could have over 100 victims. At the center of the mayhem, a cellmate of Haddon's that was able to get key evidence into Haddon's murder spree across America because Haddon thought he was Jesus Christ. Born Evil, The Serial Killer and the Savior, an ID True Crime event, premieres Monday, September 2nd at 9. Watch on ID or stream on Max. Set your DVR.
Stai ascoltando Uccisa due volte. Il caso Pomarelli. Quarto episodio. Rito abbreviato. Lo abbiamo incontrato in diversi processi nel corso di questo podcast. Si tratta di un procedimento giudiziario che consente di condannare un imputato senza dover procedere con l'intero processo penale. In questo modo il giudice può emettere una sentenza senza dover ascoltare le prove e le testimonianze dei testimoni. Per un accusato che ha ben poche chance di provare la sua innocenza, è uno strumento utile a snellire tempistiche e costi del processo. A seguito di una riforma del 2019, proprio l'anno in cui è stata uccisa Elisa Pomarelli, tale rito non è più ammesso per i delitti punibili con l'ergastolo. È stato anche oggetto di critiche. Si ritiene che non sia adatto per i casi di femminicidio, poiché rischia di dare poca attenzione alla vittima e impedisce gli accertamenti del movente di genere. Ma soprattutto, e forse questo è il danno maggiore, può portare a sentenze più brevi e meno severe. Elisa Pomarelli è stata uccisa da Massimo Sebastiani il 25 agosto 2019. Il suo corpo verrà ritrovato solo il 7 settembre dello stesso anno, dopo ricerche incessanti. La sua morte è un femminicidio intriso di omofobia. Siamo all'ultimo atto di un caso capace di grattare la superficie del pensiero comune. Un pensiero dove tutti sanno chi è il colpevole, ma appena si scava sotto quello strato di unanimità, ecco che tanti piccoli pregiudizi dipingono una realtà ben diversa, capace di valicare i confini del costume, fino ad attecchire nei corridoi dei tribunali. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Agosto 2020. Il tempo della giustizia.
L'inizio del processo è stato molto traumatico per me. La sera prima, di notte, avevo avuto un attacco di panico perché comunque il pensiero di per la prima volta doverlo rivedere dopo tanto tempo mi agitava tanto.
Deborah Pomarelli, sorella di Elisa, è presente in aula.
È arrivato in tribunale intorno alle 10, sguardo sempre rivolto a terra. Si è aperto stamattina il processo a Massimo Sebastiani, il 45enne reo confesso dell'omicidio della piacentina Elisa Pomarelli, avvenuto il 25 agosto dell'anno scorso. In aula c'era anche la famiglia di Elisa, mamma, papà e le due sorelle. La mamma si è trincerata dietro al proprio dolore.
Una testimone attenta del processo è Emanuela Gatti, giornalista del Piacenza City News, esperta in cronaca giudiziaria.
Il 4 agosto del 2020, quasi un anno dopo la morte di Elisa, si è svolta l'udienza preliminare. Nel processo si sono costituite parti civili la famiglia di Elisa, con gli avvocati Liardo e Lentini e anche il centro antiviolenza Città delle Donne Telefono Rosa con l'avvocato Mara Tutone.
In un processo penale, chi è stato danneggiato dal reato può decidere di assumere la veste di parte civile. Tale soggetto si differenzia dalla persona offesa dal reato. Per fare un esempio, in caso di omicidio, la persona offesa dal reato è chi ha perso la vita, mentre il soggetto danneggiato sono i superstiti della vittima. Donatella Scardi, presidente del Centro Antiviolenza di Piacenza, la Città delle Donne, spiega il perché di tale scelta.
Il fatto che abbiano messo la costituzione di parte civile del Centro Antiviolenza per noi è stato un grande passo avanti. Perché non era così scontato e soprattutto perché vuol dire che passa il messaggio dal punto di vista culturale che quando ci sono fatti così gravi tutte le donne sono ferite da questo, quindi un'associazione come la nostra, un centro antiviolenza, lo fa proprio per questa ragione.
Dall'8 marzo 2020, nei giardini di Viale Vittoria a Carpaneto, si può trovare una panchina tutta rossa. Sulla spalliera c'è affissa una targa con una frase virgolettata: «La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci». E poi un numero. È il numero verde antiviolenza e stalking. 1522.
Così pure abbiamo fatto con le stesse motivazioni la stessa identica scelta per un altro fatto tremendo di femminicidio che si è tenuto poi quasi in contemporanea con Elisa, che è quello di Damia. Lei era stata uccisa dal marito e anche lì ci siamo costituite parte civile.
Damia Lella Sali, la donna di nazionalità marocchina e residente a Borgonovo dal 2001, uccisa a coltellate l'8 maggio scorso dal marito.
Mauro Pontini, l'avvocato di Massimo Sebastiani, su consiglio di Roberta Buzzone, spinge verso un'indagine psichiatrica di Massimo. Parla Benedetta, di non una di meno di Piacenza.
E ci sono state dichiarazioni quantomeno lontane dalla psichiatria ufficiale.
Ti aspetti una cosa del genere probabilmente in soggetti psichiatrici schizofrenici gravi che non riescono a badare a se stessi.
Dove l'assassino è stato dichiarato ancor prima che venisse trovato il corpo, quindi ancor prima che lui venisse ritrovato, è stato dichiarato schizofrenico, è stato dichiarato depresso, e questo era già un mettere le mani avanti rispetto a quello che poi infatti si è chiesta, che era la perizia psichiatrica. Sempre facendo questo gioco per cui l'assassino in qualche modo, per aver fatto questa cosa, deve avere un problema, un disturbo mentale, quando sappiamo che non è così.
Davanti alle telecamere la sentiremo solo questa volta, la madre di Elisa, Maria Cristina Dal Capo.
Lui sapeva benissimo cosa stava facendo, anche perché poi si è visto anche come si è organizzato, come si è creato degli alibi, cioè non era di una persona che non era lucida mentalmente.
L'8 marzo, mentre nell'aula di tribunale viene data lettura della perizia psichiatrica, in via del Consiglio l'associazione Non Una di Meno ha organizzato un sit-in di protesta. Giovanna, di Non Una di Meno.
Hanno partecipato tanti nodi di Non Una di Meno italiani con l'hashtag Non è malato ma è figlio sano del patriarcato, proprio perché la richiesta di perizia psichiatrica a un femminicida è proprio un calcio in bocca, è proprio voler dire ma sì, lui è malato, è un raptus, in quel momento non era lucido. E noi continuiamo a pensare che gli autori di femminicidio sono delle persone sanissime, sono il nostro vicino di casa, sono quella persona che tanto carina, che salutava sempre ed era tanto gentile.
Ci sono anche media che danno spazio alle voci utili, come dimostra questo servizio della TV locale Telelibertà.
Si alza forte e chiara, nel mattino illuminato dal sole, la voce delle attiviste di Non Una di Meno, che questa mattina, con un presidio organizzato davanti al Tribunale di Piacenza in occasione dell'udienza sull'omicidio Pomarelli, hanno voluto esserci manifestando vicinanza alla famiglia di Elisa e più in generale a tutte le donne vittime di violenza.
Per evitare che un giorno su due una donna venga uccisa da chi sostiene di amarla. Oggi siamo qui per esprimere tutta la nostra più intima e sentita vicinanza alla famiglia di Elisa, per stringerci a loro e per ricordare che non sono soli. È una ferita che rimane aperta, che ci brucia dentro, ma che è motore per noi per non smettere mai di lottare, per Elisa e per tutte quelle che non hanno più voce.
L'8 marzo 2021 arriva la perizia psichiatrica, che così stabilisce: Massimo Sebastiani è in grado di intendere e di volere, e quindi in grado di stare in giudizio. Dunque, al momento del fatto, sapeva cosa stava facendo. Intervengono Alida Liardo e Paolo Lentini, gli avvocati della famiglia Pomarelli.
È stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e al Sebastiani è stata contestata l'ipotesi di omicidio volontario, aggravato dalla situazione, dalla condizione di minorata difesa di Elisa. oltre a quella della minorata difesa che appariva anche a noi difensori abbastanza acclarata, avevamo richiesto di vagliare la sussistenza di motivi futili, abietti, nonché di una premeditazione dell'omicidio e che si valutasse anche la circostanza aggravante della crudeltà.
Fino all'ultimo momento, fino a quando era possibile, abbiamo sollecitato il pubblico ministero di voler modificare l'imputazione e di contestare allo stesso anche ulteriori circostanze, perché ritenevamo che il fatto potesse essere validamente e giustamente qualificato in maniera diversa.
Mentre il PM ha ribadito la propria scelta di circostanziare il delitto principale di omicidio con la sola circostanza aggravante della minorata difesa.
Omicidio aggravata dalla sola circostanza della minorata difesa ha infatti consentito all'imputato di poter accedere al rito abbreviato.
Il rito abbreviato può comportare lo sconto di un terzo della pena. Mauro Pontini, avvocato di Sebastiani.
Sebastiani ha potuto accedere al rito abbreviato in quanto da parte della Procura della Repubblica non vi erano state le contestazioni delle aggravanti che sono previste per riconoscere la pena dell'ergastolo nei casi di omicidio, ovvero sia quelle del 576 e 577 del codice penale. Aveva solo un'aggravante contestata, che era quella della minorata difesa, un aggravante comune che comportava solo l'aumento fino a un terzo della pena. Quindi abbiamo potuto accedere al rito abbreviato.
Le reazioni sono immediate. Giovanna, di non una di meno.
La concessione del rito abbreviato a Massimo Sebastiani ha scatenato una forte ondata di polemiche.
Ci siamo molto scandalizzate a riguardo, perché vorremmo una legge che per i femminicidi non prevede in nessun modo un rito abbreviato, perché uno sconto di pena quando ammazzi una donna rischia veramente di essere visto come qualcosa di minore rispetto a veramente un omicidio efferato quale è. E quindi lì abbiamo contestato veramente in modo fortissimo la richiesta di perizia psichiatrica e la richiesta di rito abbreviato. Per noi erano veramente due richieste che non, e sono tutt'oggi due richieste che non vogliamo più avere nei processi di femminicidio, non vogliamo più vederli.
Hey Fidelity, how can I remember to invest every month?
With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs.
Oh, that sounds easier than I thought.
You got this.
Yeah, I do. Now, where did I put my keys?
You will find them where you left them.
Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC.
Le voci che state sentendo sono di donne e ragazze durante un flash mob svoltosi a Roma, dal titolo Un violador en tu camino.
Il nostro castigo è la violenza che ora vivo. Femminicidio, impunità per l'assassino.
L'atteggiamento, la condotta posta in essere dal Sebastiani in realtà poco si distingue da quella che pone in essere l'autore di un femminicidio e che si rivolge su una vittima considerata come cosa propria.
L'omicidio di Elisa è un femminicidio, ma non lo è per la legge.
Tutte le donne uccise, ma che non avevano un legame affettivo con l'assassino, hanno meno valore di fronte alla legge, perché la legge ha deciso che la famiglia, che poi è quello, anche se si parla di legami affettivi, che la famiglia è l'unico nucleo abbastanza importante da dare un ruolo significativo alla donna. E questo ricade sulle donne per i femminicidi, sui lesbicidi, perché se vieni uccisa da un uomo è chiaro che tu non abbia un rapporto affettivo, amoroso, diciamo. Il fatto di uccidere è un'espressione di potere nei confronti della donna. Se vieni uccisa in quanto lesbica è ancora diverso, no? Non ti uccido in quanto donna, ti uccido in quanto lesbica, quindi in quanto libera soggettività che esprime ciò che è. E io non posso averti e quindi ti uccido. Forse è ancora di più un possesso del corpo, cioè io decido sul tuo corpo e sulla tua vita, che comunque vale meno, perché non esisti nella società.
Come hanno parlato in aula, ho sentito che la vita di mia sorella avesse un valore minore per le scelte che aveva fatto e per il suo modo di essere, e questa cosa mi ha fatto molto male. Ho pensato che anche la mia vita possa valere meno per il fatto che io non sono sposata, non sono madre, e questa cosa mi sembra davvero una cosa senza senso, perché anche lei era una donna e aveva dei sogni, aveva delle persone che l'amavano, e andandosene ha lasciato un vuoto enorme, come può lasciarlo qualsiasi altra persona. Quindi penso che le vite abbiano tutte lo stesso valore. Il processo pian piano è proseguito e noi sempre più delusi, perché già il fatto che gli avessero dato il rito abbreviato lo pensavamo una cosa indegna, perché non gli avevano riconosciuto delle aggravanti che erano palesi, e questo mi ha fatto proprio crescere la rabbia. Un momento in cui ho sentito che potevo esprimere tutta la mia rabbia è stato nella giornata di Roma, quando siamo andate a manifestare appunto contro la violenza sulle donne.
Oggi siamo qui per tutte quelle che non ci possono essere, anche per Elisa Pomarelli, e vogliamo leggere una lettera.
Ciao Elisa, ti scrivo sperando tu possa sentirmi. Sei e sempre sarai mia sorella e la mia migliore amica.
Non riesco a darmi pace perché i giornali sembrano aver trasformato l'assassino che ha interrotto il battito del tuo cuore in un eroe tenero e buono. Devo difenderti perché tu sei la vittima, non la colpevole. Io vivrò per avere giustizia e tu sarai la mia stella luminosa nel cielo.
Nel momento in cui ho sentito tutte le donne che urlavano, ho sentito come un'energia, urlavano così tanto forte che ho pensato che le donne che non ci sono più dall'alto magari le potessero anche sentire.
Un'Elisa che è stata provata a vittimizzare, a colpevolizzare, ma noi sappiamo qual è la verità! Noi sappiamo che non si muore per troppo amore! Noi sappiamo che questa è violenza, ed è violenza rivolta alle donne come Elisa, belle e coraggiose!
Il 19 luglio 2021 è il giorno del verdetto. Giovanna, di non una di meno.
L'ultimo presidio davanti al tribunale che abbiamo fatto è stato il giorno della sentenza. Abbiamo sperato che non andasse a finire come è andata a finire.
Quel giorno è presente anche Deborah.
Quando siamo entrati in aula, lui ci dava le spalle. Io volevo incrociare il suo sguardo perché avrei voluto dirgli che non era neanche degna di essere chiamata persona. Ho chiesto di andare in bagno e mi sono voltata appunto per guardarlo negli occhi, e ho visto che in quel momento anche lui mi stava fissando e mi guardava addirittura con in modo sarcastico, come per dire ho vinto io.
La sentenza di primo grado condanna Massimo Sebastiani a 20 anni.
20 anni al termine di un processo con il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena, sconto che ha fatto discutere soprattutto alla luce del divieto introdotto un paio d'anni fa di processare con il rito breve i reati puniti con l'ergastolo. Ed ecco il punto, il carcere a vita non era contemplato dalle accuse indicate nel capo di imputazione contro Sebastiani. Diverso sarebbe stato se Elisa fosse stata sua moglie o la convivente o se tra loro ci fosse stato un legame stabile, ma lei era un'amica e la legge in questo caso non prevede l'ergastolo.
Deborah Pomarelli si sfoga davanti alle telecamere fuori dal tribunale.
Non ho parole, sono davvero delusa. Anzi, cioè, l'hanno disegnato come una persona per cui provare pietà, ma in realtà cioè, la vittima è mia sorella. Questo fin da subito l'hanno dimenticato.
E la sentenza di primo grado arriva in un giorno di coincidenze amare.
E proprio mentre si dava lettura della sentenza di... che condannava Massimo Sebastiani, in un'aula accanto un marito, un uomo, è stato condannato invece all'ergastolo per aver ucciso la propria moglie.
Due donne uccise per mano di uomini di cui si fidavano. Le vite spezzate di Elisa Pomarelli, 28enne di Borgo Trebbia, e Damia El Assali, 45 anni originaria del Marocco e residente a Borgonovo, si sono incrociate oggi in tribunale a Piacenza. Le sentenze per gli omicidi avvenuti nel 2019 sono state pronunciate a pochi minuti di distanza una dall'altra. Ergastolo per Abdelkrim Foukai, che in quanto marito di Damia El Assali non ha potuto chiedere il rito abbreviato e quindi lo sconto della pena.
Siamo pertanto in attesa della celebrazione del processo di secondo grado per i giorni 6 e 7 luglio del 2022.
Non potranno aumentare gli anni, però non credo che neanche possano diminuire, cioè, sarebbe davvero una vergogna. Noi avevamo un sogno, volevamo prendere tante casette vicine per vivere noi tre sorelle con le possibili famiglie e insieme ai nostri genitori. La ritrovo nelle nostre canzoni che cantavamo a squarciagola. La ritrovo anche quando indosso i suoi vestiti, come questi pantaloni che ho messo oggi e le sue scarpe, che tra l'altro ho trovato il giorno del mio 30° compleanno. Guardando nella scarpiera, perché noi avevamo già messo a posto un po' tutte le sue cose, ho scoperto in una scatola queste scarpe e è come se io le avessi associato al regalo che lei mi ha fatto da lontano. Se ripenso a quanto era perfetta la mia vita prima di quell'orribile 25 agosto, oppure alla relazione bellissima che avevo con mia sorella, sento un vuoto e una mancanza infinita. Tante volte mi sono anche rimproverata di non aver detto ti voglio bene a Elisa, di non averle fatto tanti regali e ho abbracciata.
Uccisa due volte. L'omicidio di Elisa verrà considerato un caso di lesbicidio non riconosciuto, sottovalutato da giustizia e media. I tempi di questa storia coincidono con l'iter di un disegno di legge strettamente collegato, il DDL Zan, concepito per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza per motivi fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Il 4 novembre 2020 passa alla Camera dei Deputati per poi incagliarsi in Senato. In questi ultimi anni è stato discusso e promosso, ma anche oggetto di numerose critiche da parte del centrodestra, soprattutto per quanto riguarda la libertà di espressione e il reato d'opinione. Perché un disegno di legge venga approvato, a volte, possono volerci anni. Eccola qui, dunque, quella società che muta lentamente, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa vicenda. Continueremo a raccontarla, attraverso i crimini, i delitti e le loro conseguenze. Sempre qui, su Sky Crime. Hai ascoltato Uccisa due volte, il caso Pomarelli, una serie Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione voice.fm.
Con il tormentone dell'estate Coop, 40% di sconto su tutto il pollo a marchio Coop. Fino a questa domenica. Un'offerta così non te la toglie più dalla testa. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.